Io innanzitutto non mi sono presentata, scusatemi, sono Mirka dell'Associazione Alchemia. Presentiamo quindi questa sera la prima di una serie di iniziative che abbiamo chiamato Diritto alla Resistenza. Quando ci siamo incontrati per organizzare questo nostro progetto, a dire la verità, doveva essere solo una serata in merito al diritto alla resistenza. Poi gli argomenti erano tanti e tutti importanti, per cui abbiamo deciso di farne cinque. Rimuovo un pochino troppo, no? Di fare cinque iniziative. Di questa è la prima, che abbiamo chiamato Resistenza Donna. Poi ci sarà la Resistenza Sociale, che parlerà di lavoro, di scuola, di welfare. Poi la Resistenza in filosofia, perché anche la Resistenza ha una sua filosofia molto particolare e ce la illustra il professor Lorenzo Barani, docente di filosofia a Modena. Poi ci sarà la resistenza dei popoli, e più che altro sulla Palestina, per i fatti che ultimamente stanno succedendo molto gravi, dall'uccisione di Vittorio Rigoni alle rivolte arabe che sono in corso, e non senza dimenticare il popolo Sahrawi, che più di 30 anni che è rimasto, che è nel deserto del Sahara in attesa di poter ritornare a casa o di poter fare il referendum che ancora non ha dato notizie in merito. L'ultima iniziativa è quella verso giugno della resistenza ambientale del pianeta. Toccheremo i punti dell'acqua e del nucleare vicino al referendum, con la speranza di riuscire a fare il referendum dell'acqua, visto gli ultimi
Sviluppi.
sviluppi purtroppo della situazione del nostro governo. E quindi cominciamo stasera con Resistenza Donna e proviamo a fare una riflessione su questo tema insieme a voi. E per questo abbiamo chiamato queste quattro belle signore qui presenti, e sono Ives, chiamata Rina, il sindaco di Campogalliano Stefania, avvocato Gabriella Boresi e la nostra Linda. E cominciamo subito chiedendo appunto a Stefania, sindaco di Campogalliano, di questo piccolo centro, anche se i problemi sono uguali purtroppo a tutte le grosse grandi città. E visto che allora, come sindaco al suo secondo mandato, se ci può spiegare quali sono la sua esperienza come sindaco donna, se ha avuto delle difficoltà anche con rapporti con i colleghi maschi e più che altro come oggi la difficoltà oggi come amministrazione donne in un momento di crisi politica e di tagli che il nostro governo purtroppo ha fatto in larga misura.
Intanto io ringrazio Alchemy di aver organizzato questo ciclo di iniziative e soprattutto di organizzare. Noi diamo semplicemente il patrocinio e mettiamo a disposizione i nostri luoghi proprio per i tagli di cui si parlava prima, di organizzare una serie di attività che permetteranno una maggiore socializzazione nel nostro paese, nel nostro comune. Io parto da alcune considerazioni generali, pensando un po' a questa serata, oppure anche in altri momenti in cui mi è stato chiesto appunto l'esperienza dell'essere donna, del fare politica e dell'essere donna, e quindi che cosa comporta questo a livello di difficoltà. Io tutte le volte, in maniera anche forse un po' anomala rispetto ad altre mie colleghe, dico che personalmente non ho mai avuto troppe difficoltà non dico nell'affermarmi, comunque nel portare avanti quella che era una mia idea di fare politica anche ricoprire ruoli importanti, nel senso che io adesso attualmente sono sindaco, dietro di me è tutto un percorso, prima nel mondo del volontariato, ma poi nel mondo dei partiti, che mi hanno portato a ricoprire ruoli, tra virgolette, importanti al nostro livello, nel senso che sono stata segretaria di una sezione, segretaria comunale, insomma, quindi ruoli abbastanza importanti. E forse questa mia affermazione, cioè di non difficoltà, di non avere mai tenuto troppo scatto di ostacoli, ci pensavo in questi giorni proprio, come dicevo prima, in occasione di questa iniziativa, deriva anche da una formazione culturale e soprattutto familiare. E noi donne per prime, anche qua ogni tanto mi attivo qualche ira, però scusate, ma dico quello che penso che l'essere donna sia anche questo, e sia la differenza rispetto spesso agli uomini, è che noi dobbiamo ricordare, io dico sempre, nel momento in cui diventiamo mamme dimentichiamo di essere donne, nel senso che i nostri figli dobbiamo allevarli noi, dobbiamo dargli noi la cultura del rispetto della donna e del rispetto delle capacità dell'altra persona indipendentemente da quello che è il sesso o non è il sesso. Dico questo perché proprio pensavo che molto probabilmente questo mio comportamento, questo mio atteggiamento deriva da una formazione familiare dove mia madre e mio padre si sono sempre comportati con me, unica figlia donna, in mezzo a due figli maschi, nello stesso modo che con i due maschi. In casa di famiglia, in casa di lavoro venivano fatti da chi era in casa, indipendentemente da chi, dal fatto che fosse l'uomo o la donna, sia proprio mio padre che mia madre. Mia madre lavorava perché era in pensione, faceva metà meccanica alla catena, smanovrava più bassa di me dei pezzi da 5 kg alla catena metalmeccanica facendo i turni. E quindi con mio padre si sono suddivisi i lavori e tre figli, unica donna, hanno sempre fatto, i miei fratelli hanno fatto quello che facevo io. Perché i nostri genitori ci hanno insegnato in questo modo, quindi io mi sono sempre atteggiata nel mondo, sia nel mondo del lavoro. Ho fatto una scuola che è il Corni, sono del 63, quindi in momenti in cui il Corni di donne nella mia sezione c'eravamo in 7, per capire. Ho fatto una scuola, sono perito nucleare, non voletemene, ma sono perito nucleare, ero l'unica donna. Ho fatto un percorso formativo, che è quello del tecnico ambientale, dove spesso mi sono trovata a delle riunioni dove perito in mezzo a tanti ingegneri o laureati, tutti uomini. L'atteggiamento è stato quello di comportarmi dicendo le cose che pensavo e spesso mi sono trovata, dico questo perché quello che è successo nel mondo del lavoro poi è successo anche in parallelo, anche nella politica, nel fare capire agli altri che non è che capissi meno o avessi meno idea semplicemente perché ero donna o non sapessi fare il mio mestiere. Ogni tanto mi è capitato anche di urlare, di rispondere a tono, e rispondere a tono ho fatto capire agli altri che avevo qualcosa da dire. E quindi io spesso, anche quando si discute e parlo con le donne, anche nelle iniziative pubbliche, io dico sempre: dobbiamo trovare il coraggio per affermare la nostra capacità e per affermare il nostro ruolo e per essere riconosciuti, perché il nostro ruolo sia riconosciuto, dobbiamo dirlo a voce alta. Nel senso che noi spesso, quando andiamo a delle riunioni anche politiche, siamo quelle che, se non hanno proprio qualcosa di estremamente importante da dire, se ne stanno zitte. Non me ne vogliono gli uomini che ci sono, però vi posso assicurare che in qualsiasi riunione di partito, quindi magari le associazioni culturali sono diverse, in qualsiasi riunione di partito c'è la sfilata degli uomini che dicono tutti la stessa identica cosa, le donne, ma io non potrò mai andare a intervenire per dire una cosa. No, bisogna che anche noi andiamo a intervenire, interveniamo e diciamo esattamente quello che pensiamo. Io mi sono imposta di, quando ho qualcosa da dire, logicamente non è che intervengo a tutti i costi tutte le volte, però insomma, imposta di intervenire anche per affermare una cosa già detta da qualcun altro, per far capire che io ci sono, che non sono lì per l'effetto panda o perché c'è una questione di numeri e quindi ci vuole a tutti i costi la donna e quindi ti abbiamo messo lì perché tu sei la donna, ma perché sono lì, ripeto, perché ho qualcosa da dire. E io ho la fortuna poi di aver fatto, di essere diventato sindaco in un comune dove porto due episodi, poi chi è di Campo Gagliano forse capisce meglio queste, soprattutto uno di questi episodi. E quando io ho deciso di fare il sindaco, volevo fare il sindaco, è una scelta che va fatta in famiglia, almeno le donne la fanno in famiglia. E poi non ero anche gli uomini, perché anche mio fratello fa il sindaco di un altro comune ed è stata una scelta di famiglia anche la sua. È una scelta che va fatta in famiglia, perché non può essere il singolo che decide. E quindi io, parlando con mio figlio, all'epoca mio figlio aveva 9 anni, quando gli ho detto: ma se mi chiedono di fare il sindaco cosa ne pensi? Lui mi ha detto: piango, aiuto. Perché? Perché già sei a casa poco adesso, perché già allora lavoravo e facevo politica, come dicevo, attivamente, dopo non sarai più a casa. Lasciato decantare l'argomento, dopo 10 giorni mi guarda e mi dice: ma tu saresti il primo sindaco donna di Campo Gagliano? Ho detto sì, e vai. E allora io ho capito che L'altra cosa che per me è stata molto importante è stato un parere dato da una persona che purtroppo non c'è più di Campo Gagliano, che era l'Anna Rozzi, o Anna Crò, come tutti meglio la conoscono a Campo Gagliano, che quando mio marito gli ha detto, ma insomma sai, mi ha chiesto se fare questa cosa, lei ha qualche dubbio perché insomma un impegno, e lei gli ha detto no, è ora che a Campo Gagliano ci sia un sindaco donna. In questo periodo è importante che ci siano delle donne, perché i problemi, lei l'ha detto 8 anni fa, insomma, quando poi mi sono candidata la prima volta, i problemi che dovremmo affrontare, soprattutto nel campo sociale, si affrontano meglio se si è donna. Allora, io credo che non sia vero neanche questo, nel senso che non è che poi gli uomini non siano assolutamente in grado di affrontare assolutamente. Certamente c'è, guardate, non una sensibilità in più, c'è una concretezza in più. Ho detto molto più no io come donna che il precedente sindaco che era un uomo, ma con la concretezza, perché non si può dire di sì a tutti, perché si deve essere consapevoli che quando le cose si dicono poi si devono fare, e soprattutto con il rendersi conto che bisogna lavorare non sempre dicendo dei sì, ma anche è molto più facile dire di sì che dire di no. Le difficoltà che oggi dobbiamo, e poi io ho avuto la fortuna di trovarmi in una zona che è quella dell'Unione Terre d'Argine, dove abbiamo fatto un'unione dove su 4 sindaci comunque siamo sempre state 2 donne e 2 uomini. E mentre nel primo mandato la giunta, oltre a me, c'erano altre 2 donne, in questo mandato, per una serie di concomitanze, ma soprattutto perché le persone che si sono rese disponibili e soprattutto perché queste persone avevano veramente delle capacità e una voglia in più, casualmente anche qua su un'intervista, ma lei ha scelto apposta su sei assessori, 4 siamo donne. E quindi insomma voi capite che siamo state una delle giunte più erose a un certo punto della provincia. Ma io credo, visto che fortunatamente ho potuto scegliere io gli assessori, perché erano persone scelte in base alle capacità, alle competenze, così come la lista dei consiglieri, dove l'età media era 35 anni, scelte in base alle competenze, alla voglia di lavorare, di impegnarsi delle persone. Credo che questo sia importante e sia fondamentale. Io quello che a volte, su cui a volte e spesso un po' discuto anche con persone, con altre donne del mio partito, io sono del PD, così insomma, non è un segreto, o comunque altre donne che sono in politica, è il fatto che ci complichiamo molto la vita. Noi siamo, diciamo, le donne non si avvicinano alla politica, ho l'impressione che siamo noi a fare tutto perché le donne non si avvicinano alla politica. Nel senso che ci caviamo spesso talmente sopra le cingole, per cui io dico sempre, noi facciamo il doppio, il triplo di riunioni rispetto agli uomini, fatto salvo che poi quando andiamo alla riunione plenaria non ci siamo tutti, noi non parliamo, perché abbiamo già fatto altre 2 riunioni dove ce le siamo più o meno raccontate tra di noi. E questo è il comitato, non mi ricordo neanche più come si chiama, perché io non ho aderito a questa conferenza delle donne, un comitato delle donne, non so com'è, che c'è, è stato istituito all'interno del PD, insomma, perché credo che io non capisco che nel momento in cui abbiamo definito che ci sono le quote e fortunatamente sono state rispettate, perché poi si debba fare un comitato dove ci si trova. Cioè io credo che dobbiamo veramente imparare, prima di tutto, ripeto, anche noi donne, ad avere fiducia nelle altre donne, che è una delle altre cose che abbiamo come difetto, e quindi a votare quando una diventa una preferenza. E poi soprattutto a affrontare gli argomenti, anche gli argomenti quelli riconosciuti più maschili, insomma, nel senso che spesso nelle giunte gli assessori sono donne, sono quelle che si occupano di servizi sociali, di istruzione, difficilmente si occupano di bilancio, di urbanistica, e invece poi è logico che è sbagliatissimo, perché invece se c'è la competenza e la capacità non si capisce perché non ci si possa di questo. Detto questo, entro un po' invece nella parte più relativa ai problemi che ci tocca di affrontare oggi, e vi posso assicurare che confrontandomi quotidianamente con gli altri 2 sindaci, che sono uno sindaco di Carpi e l'altro sindaco di Soliera, logicamente i problemi purtroppo che i comuni oggi affrontano sono gli stessi per tutti. Io dico, forse noi riusciamo, le donne riusciamo ad affrontarle anche con un po' più di la nostra concretezza ci porta anche ad affrontare forse un po' meglio questo problema di questo momento di crisi. Perché l'abbiamo come istinto, non lo so neanche come dire, lo so, siamo abituati comunque ad affrontare situazioni di crisi senza entrare tutte le volte in difficoltà e in depressione, ma semplicemente affrontandolo un passo alla volta, un momento per momento. È un momento veramente complicato. Io vi rubo veramente altri 5 minuti per dopo la smetto, se no come al solito parlo troppo. È un momento molto complicato perché noi viviamo una situazione che vive delle situazioni allucinanti, io comincio a definirle. Non c'è assolutamente la consapevolezza né di quello che è il problema del momento di crisi che stiamo vivendo, quindi della reale crisi che sta accadendo poi sulla nostra testa. Viviamo, e noi siamo una generazione che non è abituata a fare i sacrifici che hanno fatto loro e grazie ai quali noi oggi stiamo molto bene, non siamo abituati a fare dei sacrifici, non ci rendiamo conto di quelle che sono le priorità rispetto anche alle scelte che dobbiamo fare, e questo inserito in un momento in cui poi anche io oggi, scusate anche qua, sentivo su Rai 3 hanno intervistato i candidati sindaci a Bologna, non mi ricordo assolutamente più di che partito era, quindi non faccio, che ha detto, allora il comune deve dare servizi gratis a tutti, dare da mangiare, anzi tutti i servizi per tutti, possibilmente che costino pochi, anzi è meglio gratis, e fa dare da lavorare tutti i cassi integrati e i lavori saltuari, e poi un'altra cosa, e con che soldi? Cioè nel senso che noi viviamo questa stranezza e questa astrazione per cui la gente convince che il comune ha il modo, ma i soldi che ha il comune sono i soldi che derivano dalle tasse, non è come quando mi sento dire perché per fare un'opera pubblica il comune deve vendere un immobile, e con che cosa? Se no con cosa lo paghiamo? Cioè non è che di notte noi riusciamo a fare dei soldi, a questo invece dei soldi. E viviamo in un momento in cui forse anni prima, anni addietro ci siamo lamentati del brodo grasso, ci siamo lamentati quando non era ora, ma oggi veramente la coperta è forte, perché i soldi non ci sono veramente più per tagli intervenuti. Questo governo ha tagliato su quelli che erano i loro cavalli di battaglia, anche qua famiglia, e la Bindi aveva fatto un fondo per le famiglie, che fortunatamente abbiamo avuto fino al 2011, che però fino al 2010, scusate, stiamo usando l'ultimo briciolo oggi, che è per le famiglie, ed è un fondo specifico nazionale dato alle famiglie, per la nostra unione erano 400.000 euro, non è poco su 100.000 abitanti, 400.000 euro da destinare alle famiglie. Sulla non autosufficienza hanno tagliato tutto il tagliabile, non ci danno più niente, sulle politiche abitative sono arrivati, siamo passati alla riduzione da, se non mi ricordo più esattamente, comunque davano un fondo per l'affitto, quindi contributi che si riuscivano a dare alle persone che pagavano un affitto, per cui si riusciva a sostenere questa la locazione, quindi il diritto all'abitazione, praticamente l'hanno ridotto a 1 milione, alla regione Emilia Romagna aveva 1 milione di euro. Sapete cosa ci facciamo con 1 milione di euro? Non diamo neanche. Siamo arrivati a dare 50 euro a una famiglia all'anno, non al mese, all'anno, che io dico questo qua ti sputi in faccia e ha ragione. Senza contare che per dare quei 50 euro avevamo su un percorso talmente burocratico e talmente regolato che ne spendevamo 100. Cioè come. E questo governo, da questo punto di vista, senza parlare dei tagli che hanno fatto sulla pubblica istruzione e sul trasporto pubblico, con l'ultimo regalino, che è quello del federalismo fiscale, per cui tutte le volte che adesso si dico guardate che non ce la facciamo, cioè noi arriviamo fino qua, basta, ma adesso avete il federalismo e avete risolto i vostri problemi. Io non so ancora quanto mi arriverà nel 2011, cioè a metà anno non sappiamo ancora come faremo a chiudere il bilancio, perché siamo così, e io dico sempre che federalismo e autonomia, quindi riconoscere l'autonomia ai comuni, sarebbe bastare ritornare a quello che potevamo fare 10 anni fa, che avevamo molta, molta più autonomia di adesso, e invece adesso nel nome del federalismo centralismo totale assoluto rispetto a prima. Quindi è un momento molto complicato, però io penso che dobbiamo lavorare con i nostri cittadini per farli capire quelle che sono le difficoltà e fare capire, anche qua un'altra delle discussioni che abbiamo sempre, che ci sono persone che sono in crisi economica, in difficoltà economiche che vanno aiutate, ci sono altre persone che da questa crisi economica non sono state assolutamente toccate. Quindi quando si parla di acqua, latte gratis, no, io lo davo gratis a chi ne ha bisogno, non capisco perché devo dare un latte gratis a me che prendo, percepisco esattamente lo stipendio che percepivo, o mio marito, insomma, che ha fatto una settimana in cassa integrazione in un anno. E così come si fa anche quando si parla di tariffe, che ripeto, sono il pagamento dei servizi che noi abbiamo, non è che li usiamo a fare chissà che cosa. Anche in quel caso non aumentiamo le tariffe o addirittura le riduciamo per chi è stato colpito dalla crisi, chi non è stato colpito dalla crisi deve farsi un po' carico di questo che è un problema di complessivo della nostra società, e questo è il problema più grosso, e chiudo veramente su questo, che è quello di una perdita di socialità, di valori, di solidarietà, di quella rete d'aiuto che invece c'era, esisteva. Il chiudersi in casa, per me e per gli altri domani, se ce n'è, crea veramente anche una ulteriore difficoltà nel farci capire bene con i nostri cittadini, ma poi anche nel creare situazioni che d'aiuto complessivo di una collettività, che forse è il danno più grosso fatto, scusate, una battuta sul governo fatto da questi governi di centro-destra in questi anni. Credo che questo sia veramente il problema più grosso. Oltre, e chiudo, a una visione che hanno dato delle donne della politica, in politica veramente deleteria per le donne come tutto.
Dunque, allora abbiamo sentito Stefania sulle difficoltà politiche incontrate anche nel suo mandato come sindaco, e del rimarcare il fatto che essere donna alla fine diventa una cosa più concreta e reale rispetto ad altre realtà, perché appunto in certi momenti devi fare delle scelte ben precise, avere il coraggio di fare delle scelte, perché non puoi accontentare tutti, e quindi secondo proprio le priorità del momento, del bisogno. Però a questo punto volevo fare un passo indietro e arrivare fino a parlare della resistenza partigiana e l'importanza appunto della quello che rappresenta la resistenza partigiana, perché forse è l'inizio di una consapevolezza da parte delle donne dell'importanza della loro presenza e partecipazione in un momento molto particolare per difendere dei valori che si erano persi. E Rin, appunto, che ha partecipato alla resistenza partigiana più a livello politico che non come ruolo combattente, diciamo così, con l'arma in mano, e quindi appunto ci può spiegare meglio cos'è che l'ha spinta a fare questa determinata scelta all'epoca, e se questa scelta ha cambiato anche la donna prima e dopo la liberazione, se c'è stato dei cambiamenti in merito proprio all'atteggiamento della donna, sicurezza da parte della donna su questa cosa.
Grazie. Io forse faccio bene alzarmi in piedi.
Come vuoi, come sei abituato.
Sei più brava.
Prego.
Intanto, Costanzo, ah, okay. Cosa penso? La sentite la mia voce? Va bene così, poi meglio con... Allora, intanto posso capire la nostra sindaco che è molto preoccupata, e questo è il senso di responsabilità che lei l'ha preso proprio veramente alla lettera, e mi fa anche piacere, perché è una donna che senz'altro la tenacia non l'ha lasciata a fare altro. Complimenti sindaco. Ecco, io come devo dire, parto da una data molto precisa, che è stato l'8 settembre 1943. E vado indietro un bel pochino, allora ero una ragazza come voi, e di questa ragazza ho conservato quelli che sono le basi della partenza, della volontà della seduta che abbiamo dovuto fare. Cosa ha voluto dire questo? Mio fratello era un renitente alla legge, tornato dal fronte jugoslavo, mandato 17 anni a combattere contro gli jugoslavi, ricordatevelo questo, come mio padre a 17 anni è stato mandato sul Monte Grappa della prima guerra mondiale, lui a 17 la seconda. È venuto a casa dopo tante traversie perché l'8 settembre 1943 è stata la data più vergognosa, più criminale di tre anni, perché avere prima il fascismo fatto sfiduciato dal comitato stesso del fascismo, il Mussolini, è rimasto la monarchia. Questo monarca che si dava le aree di essere un grande italiano, un bel momento di fronte allo sbarco avvenuto in Sicilia il 20 giugno del 43, hanno creduto bene di tagliare la corda e di andarsene. Cioè un passo indietro. Dopo lo sbarco è stato incaricato il generale Badoglio dal nostro monarca Vittorio Emanuele III di prendere in mano quello che erano le redini dell'Italia. Con lo sbarco alleato in Sicilia tutto è precipitato, si è incominciato a intravedere qualche cosa di cambiamento che ancora non si sapeva quale, ma che l'abbiamo imparato subito l'8 settembre, quando alla firma dell'armistizio di Badoglio, che diceva abbiamo firmato l'armistizio con gli anglo-americani, nel medesimo tempo diceva la guerra continua. Cos'è stato questo? Un imbroglio? Un discernimento dei cervelli? È stata una cosa grave, perché parlare che la guerra continuava quando firmi un armistizio, voi capite che cosa ha voluto dire, nelle tendenze che si procurava in noi per parteggiare o per l'una o per l'altra cosa. Questo non è stato perché l'8 settembre, il 9, io vengo da Ferrara, il 9 i carri armati tedeschi hanno sfilato per il corso Cavour, che va dalla stazione al castello, in pieno centro, occupando tutti i centri nevralgici di quello che era il comando della provincia, del comune, eccetera. Allora, ho voluto dire che noi siamo caduti dalla padella alla brace e intanto i bombardamenti si facevano sentire. Noi siamo rimasti senza casa. Questo ha voluto dire scappare, andarsene da Ferrara, ma tutta l'Italia era così, perché le bombe cadevano un po' dappertutto. Io sarò sempre contro i bombardamenti, ve lo dico sinceramente. Mio fratellino è morto di conseguenza, a 10 anni, e queste sono cose che non si dimenticano. A parte il valore, naturalmente, del familiare come sono io, però c'è anche la ribellione che bolle dentro, perché non è possibile buttare delle bombe sulle persone. Dicono che sono mirate adesso, mirate a chi? Ecco. Cominciamo a dire, se io sento che dicono guarda che la bomba cade lì, però te se ti fai un pochino più indietro non hai niente perché sappiamo che sei lì. Questo non avviene, non è possibile, umanamente non è possibile. Allora, siamo sfolati, siamo venuti in provincia di Modena, a Cavezzo, ben contenti di sfolare da Ferrara, perché quando non si ha più il tetto sulla testa, voi capite che tutte le cose crollano, con anche una disgrazia del genere. Mio fratello, quando è tornato, prima di entrare in casa, sulla porta, sull'uscio di casa, ha fatto un segno della croce in terra che lui non sarebbe mai più andato soldato sotto il governo fascista, qualsiasi fosse, governo fascista. Questo è stato una cosa, un impegno che noi l'abbiamo preso alla lettera, familiari e anche diversamente, perché i ragazzi hanno cominciato a fare delle scelte ben precise. L'alternanza qual era?
La Brigata Nera si stava formando perché il volere dei tedeschi era quello di avere i servitori in casa loro. Di conseguenza bisognava scegliere. E la scelta, la maggioranza dei renitenti alla leva, fu al bando. Cioè, si chiamavano banditi, si chiamavano ribelli, si chiamavano quelli là. Molti avevano paura a pronunciare così era la parola già giusta. Beh, a decidere una bella sera, e noi eravamo molto tristi, io e mio fratello, perché abbandonare di sana pianta quella che è la tua radice, dove hai le amicizie, che hai partecipato per 17 anni su quella vita in una città che conoscevi a meno dito, avevi i tuoi punti di riferimento, non è stata una cosa semplice. Siamo venuti ad abitare in una strada lunga 3 chilometri, con pochissime case, dritta dritta, con una nebbia che si tagliava a fette, per dire. Allora noi eravamo degli sradicati, non sapevamo che santo voltarci. Però, ecco, quella sera, e questo l'ho già detto a molti che mi stanno ascoltando, venne un ragazzo, cioè sentimmo lo scalpitio di un cavallo, e bussò alla porta. Il papà andò a aprire, si presenta un magnifico giovane, tutto vestito da cavallerizzo, e disse le testuali parole, e questo voi lo sapete. Buonasera, sono Bruno Artioli. So che qui sono venuto ad abitare una famiglia di Ferrara, che ci sono due giovani, vorremmo fare amicizia. Voi capite che cosa ha voluto dire per noi? Specialmente mio fratello e io stessa, avere uno che ci viene a proporre l'amicizia, non sempre accade questo, magari in cose più fortuite, ma è positivamente venire alla nostra casa, bussare, per portarti su un bel piatto, anche se non era d'argento, però l'amicizia è stato tutt'uno. E con quello incominciammo a parlare e andare alla chiesa, che era l'unico luogo di riferimento possibile, perché andavano al Vrespo, dicevano loro. Voi capite che però la sappiatura della parola è comprensibile. E lì abbiamo conosciuti altri giovani. E ci si proponeva con fiducia. Tu cosa fai? Cosa dite? Quelli lì si stanno organizzando. I tedeschi ci calpestano il nostro suolo. Perché guardate bene che dalla Prima Guerra Mondiale noi italiani non è che coi tedeschi abbiamo filato una vita facile, li abbiamo sempre tacitati come nemici. Adesso ce li abbiamo in casa nostra. Allora molti dissero, no, io faccio questa scelta. Organizziamoci. La popolazione deve essere al corrente che qui si tratta di difendere le proprie case e i propri valori. Dobbiamo essere uniti. E difatti siamo rimasti in 9 sul sagrato della Chiesa a parlare delle nostre attitudini, più, diremo così, per una parte che dall'altra. Solamente un ragazzo disse, guardate amici, io vi sono sincero, non mi sento di fare quello che fate voi. Che vita avete davanti? Andate dove? Cosa fate? Con chi siete collegati? Ecco, lui non la vedeva più in là. Perché poi si parlava già dei partigiani in montagna, che erano già andati in montagna, e che in montagna si poteva fare molto di più. Perché c'erano gli anfratti, perché c'erano i boschi, perché c'erano i sentieri, perché, insomma, tanti perché che noi eravamo piatti. E noi abbiamo detto, troveremo il modo. Qui ci sono degli antifascisti che ci hanno sempre detto come si fa a essere persone che sanno lottare. Ci accosteremo con loro anche, sentiremo. E lui disse, va bene, però io, guardate, a me propongono una bella divisa. 2 pasti al giorno e 350 lire al mese di stipendio. 350 lire, ma erano tanti, sapete? A noi è venuto l'acquolina in bocca, ma è rimasto da solo. Abbiamo costituito il primo GAP, Gruppo di Azione Partigiana. 8 ragazzi, 7 ragazzi e una ragazza, che ero io, con il compito di portare notizie, di attingere le fonti che sapevamo essere quelle adatte perché lì c'erano degli antifascisti, mio padre uno di quelli, perseguitato politico, e abbiamo cominciato a contattare anche i comuni vicino, Mirandola, San Felice, San Possidonio, la Concordia, a costituirci. Questo voleva dire intersecare un filo di collegamenti che sembrava fatto a posto come un ragno perfetto, una ragnatela di un ragno. Voleva dire che ci siamo organizzati bene, che sapevamo quello che volevamo. La sottoscritta, oltre a comunicare con Mirandola e con Concordia, venivo a Modena. Che voleva dire in bicicletta? Ecco, la mia fortuna qual è stata? Vendere le biciclette, noi vendevamo le biciclette in Piazza Castello, abitavamo, avevamo un buon negozio, si davano anche a noleggio, e la prima bicicletta sportiva è stata la mia. Io ero una che, in quanto sport, ne ho fatto parecchio, e anche la bicicletta per me era il non plus ultra. Venivo a Modena attraverso non solamente la statale numero 12, perché sarebbe stati da ingenui a dire, ma tanto è un rettilineo, per dire, è una statale. No, si andava anche per le vie traverse, si andava per i sentieri di campagna, molte volte mi fermavo in una casa di contadini a dire che andavo a cercare da mangiare a Modena se c'era qualcuno che mi vendeva qualche cosa. Oppure avevo una ricetta che andavo alla farmacia del collegio a trovare un determinato, perché avevamo anche già l'appoggio del dottore nostro che ci diceva vai alla farmacia del collegio a cercare questa medicina, e lui sapeva che facevo una cosa di carattere legale. E noi, perché questo? Ma cosa credete, che le strade fossero libere come adesso, che andiamo dove ci pare? Ma ogni punto poteva essere buono per trovare un blocco, e questo era tutto da evitare. Ecco allora che la sottoscritta portava a casa tanto materiale, pacchi di volantini da distribuire, ordini, attenzione, voleva dire aver già costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, il nostro governo clandestino. A Cavezzo avevamo il capo del nostro comitato, che era un medico molto bravo, non quello che si faceva le ricette, un altro ancora. Voleva dire avere questi rapporti veramente già con un certo aspetto di autorità. E questo voleva dire anche fiducia. Voleva dire avere la partecipazione di gente che sapeva che tu avevi bisogno anche di protezione, perché non sempre andava liscia. Attenzione, si poteva passare alla clandestinità. E quando eri clandestino, dove andavi se non avevi mica già la porta che ti apriva qualcuno, un contadino, un professionista, una marchesa? Perché io ho avuto anche la marchese che mi ha aiutato. Non dimentichiamo l'assortimento delle varie caratteristiche della popolazione. Allora, andavo a prendere questa roba, è vero, la portavo a compimento nella base che sapevo di ricezione, mi fornivo degli elementi per leggere, per capire, perché dovevo capire, non potevo andare con la mente solo a immaginare, e sapevo che c'erano delle cose veramente... Ecco, un giorno leggo che a Salerno si è costituito il governo oltre confine, perché era già liberata. Qui si parla della svolta di Salerno. Cosa voleva dire? Che hanno costituito il Comitato di Liberazione Nazionale come governo oltre confine liberato. E per noi questo fu una cosa, guardate, piena, che ci ha aiutato nel nostro spirito, nel nostro morale. E abbiamo anche imparato che Palmiro Togliatti aveva presentato un progetto di legge nel quale prevedeva, a Liberazione Venuta, a Italia Libera, che la donna avrebbe ottenuto il voto. Ecco, questo è stato un senso liberatorio, perché guardate che quando anche si abbiamo poi dovuto affrontare insieme con i maschietti la vita clandestina, non è stato facile, perché c'era la presunzione che l'uomo era ancora dominante. E questa era una cosa invece che a noi ha dato forza e vita, la ragione di essere qualche cosa alla pari. Se tu impugni l'arma e io ti porto quello che fornisce l'arma e la coscienza, devi sapere che rischio come te, quindi non c'è differenza. Sembrava un discorso, guardate, sembra che si faccia adesso perché sono passati tanti anni, oppure anche subito dopo la liberazione. No, si ragionava già allora così. Il pericolo esisteva. Chi mi diceva a me che io potessi rientrare sempre felice e contento dopo gli incontri con Modena, che andavo in un punto che mi scaricava tutto un lavoro che aveva, poveretto, questo uomo che lavorava nelle biciclette, anche lui era un meccanico, e andava a prendere fuori da un posto che non sembrava proprio perfetto, come quelle mattonelle lì, però tirava fuori ogni ben di Dio. E una volta mi ha riempito il sacco di juta, alto così, con un copertone che facesse cerchio dentro, con 4 mitra, 8 pistole e 10 bombe. Quindi per dire come faceva. E io le dovevo portare a compimento, distribuirle, perché le armi era la cosa più difficile. Molte volte si rischiava di averle da un tedesco, ammazzandolo, per dire, ma non si voleva arrivare sempre a queste cose. Guardate che non sono stati dei criminali, nessuno è nato criminale partigiano. Allora era una cosa preziosa. E nel tornare a casa avevo la staffetta davanti da me, perché in quel caso mi fu dato un capitano che era stato nell'aviazione e sul cielo di Tunisi fu abbattuto proprio dagli italiani, come hanno fatto con Italo Balbo quando si stava per venire via dalla Tunisia. Era rimasto ferito e poi dopo si è dato alla vita partigiana. E lui aveva il compito in questi casi, da uomo, si capisce che aveva la rivoltella in tasca, in un caso proprio, però aveva anche il compito di vedere, di stare attenti, di sapere quello che si faceva. Se lui incappava, per esempio, in un pezzo di strada avanti da me, era circa un 150 metri, mi agitava qualche cosa che voleva dire butta e buttati da una parte. E invece, al cantone di Bastiglia, lì che c'era l'argine del fiume Secchia, fatto doppio, ed era completamente a riva della strada. Questo era l'argine e qui c'era la strada, e faceva un'ansa molto stretta. Lui non si è accorto che subito dopo là, a qualche passo, c'era un rastrellamento in giro, quindi non ho avuto il tempo di avvertirmi, e io sono arrivata bella bella col mio sacco in bocca ai fascisti. Allora, voi capite il momento. Ma loro avevano i cani, i pastori tedeschi. Hanno incominciato, vedendo il volume che avevo sulla bicicletta, sul manubrio, a fare scatenare l'ira di Dio, forza di abbaiare e voler venire proprio addosso a me. Questo fascista che li tratteneva con il guinzaglio, un bel momento è spazientito al massimo, mi ha dato 2 calci nel sedere, mi ha detto una parolaccia e mi ha mandato via. Io quello lì ho cercato anche di incontrarlo dopo la liberazione.
Te ringraziamo.
Ecco, per dire i casi della vita, qui non c'è nessuna bravura che sia esistita, è stata fatta così. Quelle armi sono servite, sono andate. Quando sono uscita, che lui è andato avanti, l'ho trovato sotto, in una piantata, loro si diceva così, dove c'erano le viti, no? Con gli olmi, eccetera, che veniva giù il sudore che sembrava che gli piovesse addosso, dalla testa. E io feci altrettanto, senza parlare. Però abbiamo trovato la forza ancora di rimetterci in strada, di fare tutto in mezzo alla campagna, non più la statale, in quel pezzo lì. Era l'unico pezzettino scelto. Guardate bene le volte cosa vuol dire. E quindi siamo arrivati a portare a compimento il nostro lavoro. Ecco, quando vi ho detto che io ho letto che a Salerno si era costituito questo nuovo governo, che c'era la speranza che le truppe alleate sarebbero avanzate, che si sperava, qui arriva il proclama del generale Alexander, comandante in capo delle truppe anglo-americane, che dice: italiani, noi non possiamo muoverci dalle nostre basi, la linea gotica è ferma lì, non possiamo assolutamente muoverci, andate a casa, riprenderemo le azioni, le operazioni di guerra, con l'anno, la primavera del 45. Ecco, allora vi figurate voi che eravamo già ricercati, già tutti acquisiti, ognuno in certi posti, spostamenti, eccetera, che le case che ci hanno colti, ragazzi, se sapeste cosa vuol dire, noi abbiamo provato degli affetti molto grandi, questa gente che ha rischiato con le loro famiglie a noi, senza sapere ancora come e perché saremmo riusciti a vincere questa battaglia, diremo. E cosa voleva dire tornate alle vostre case? Che ci prendevano bei caldi, così avremmo finito tutto. Perché poi non bisogna mica dimenticare una cosa, che nella Resistenza sono stati rappresentati tutti i partiti. A Modena, a Torre Maina, c'era un capitano monarchico, che mancava anche un braccio, adesso non mi torno il nome, comunque è così, che aveva una formazione di partigiani che voleva fare per conto suo. Cosa vuol dire fare per conto suo? Deliberare determinate azioni al di fuori di qualsiasi controllo? Ognuno faceva quello che gli pareva. Ecco allora l'abilità del nostro generale Armando, quando è riuscito a far capire che bisognava unirsi, tutte le rappresentanze politiche bisognava che fossero adeguate al momento. Le brigate Garibaldi per i comunisti, le brigate Matteotti per i socialisti, le brigate democristiane con le brigate Italia, il partito d'azione con le brigate giustizia e libertà, persino la brigata monarchica del capitano è stata inglobata. E questo ha voluto dire un comando unico, una direzione unica, perché bisognava che ci fosse questo, altrimenti chi è che poteva prendere in mano un lavoro del genere? Allora, si stabilì che la vita per noi, la vita partigiana, continuava. E nell'inverno 44-45 vi garantisco che è stato un inverno molto, molto brutto. Ma veramente, perché c'era un metro e più di neve lungo le strade. Camminavi con la bicicletta sul dove passavano i birocci, che lasciavano quella piccola... Diversamente se mettevi un piede a terra andavi giù fino con le gambe, eccetera. È stato un inverno veramente crudele. Abbiamo trovato però tanta solidarietà. Non ci siamo mai sgomentati da questo e le azioni sono continuate. E le azioni di sabotaggio si facevano di notte, che ecco, la notte era per noi, intendiamoci bene, perché di notte né fascisti né tedeschi venivano fuori dalle loro caserme. Si faceva tutto quello che c'era da fare, ma l'inverno è stato molto, molto crudele. Allora, ci sono stati dei momenti che naturalmente abbiamo dovuto anche rivedere certe posizioni statiche. Cioè, se noi eravamo in quella casa, in quella strada, in quel paese, però bisognava anche spostarsi. Perché, vabbè che noi uscivamo di notte, ma la gente cammina, la gente sente, la gente può anche mirare, ci possono essere le spie. E difatti il nostro gap è stato individuato. Allora ci siamo tutti separati. E per me la cosa più grossa è stata quella di separarmi da mio fratello. Perché è stato un dolore molto grande, però lui mi incoraggiò molto. Io ero destinata a venire a Modena a fare il lavoro politico, reclutare le donne, far capire alle donne che bisognava mettersi in riga, tutte le donne, tutte le ragazze, che erano già molte, perché io vi parlo di una, ma che vuol dire tutte praticamente nella zona dove sono stata io. E quindi sono venuta a Modena e sono stata messa in contatto con il Comitato di Liberazione Comando Piazza, che era in Modena, per organizzare i gruppi di difesa della donna. E qui c'è stato veramente una cosa che sembra incredibile. Fui mandata a Paganine. Conoscete Paganine? Lì c'era un campione di popolazione che vi garantisco eccezionale. Donne combattive, donne pronte a tutto. Hanno avuto sempre una miseria che andavano a rubare tutto ai contadini anche quando l'uva non era ancora matura, per dire. Perché c'era una miseria immensa. E si sono date d'attorno, appunto, prima di tutto, evitare queste cose spregiative, nel senso che mettevano poveri contro poveri, perché anche i contadini non è che avessero abbondanza. Veniva tutto perquisito, tutto. Quando c'era da trebbiare il grano, cosa succedeva? Mandavano le squadre tedesche fasciste a controllare le trebbiature. Allora i partigiani che cosa hanno fatto? Hanno sequestrato, per modo di dire, rubato anche se volete, le cinghie di trasmissione delle trebbiatrici. Questa è una cosa che è risaputa da tutti. Non si macinava più, perché piuttosto era meglio da bruciare anche il fieno, per dire, e il grano. Ecco, allora sono tutte azioni che sono venute a costare però, perché ha creato miseria ancora superiore. Questo ha voluto dire che loro temevano i partigiani. Orpo se li temevano, perché c'è poi stato anche della gente che si è fatta valere. Ci sono stati anche dei momenti di recrudescenza, perché quando si rimane senza mangiare, senza le famiglie, allora si puntò gli occhi dove veniva creato il mangiare. A Paganine c'era un salumificio, il salumificio Frigeri, che lavorava molto, ma che forniva chi? Le forze di occupazione tedesche, non dava alla popolazione. Io qui mi sono portata un esempio della carta nonaria, che allora esisteva in questo formato, con tanti tagliandini, che c'è scritto che presentando il tagliandino ti davano un etto di burro, un mezzo chilo di zucchero, sempre al mese, ricordiamoci bene. Però quando andavo in negozio dicevano: ma noi non abbiamo niente di questa roba. Quindi la carta nonaria cosa valeva? Perché c'era il mercato nero e ti obbligavano a comprare al mercato nero. Oppure il fatto che i tedeschi si prendevano per le loro truppe stanziali. Ecco allora che a Paganine si fece questo discorso. Le donne dovevano essere tutte inquadrate e coscienti di quello che si stava per fare. Ha voluto dire andare in tutti i paesi circostanti a Modena Sud, perché era Modena Sud. Tutti i paesini di pochi 500-600 abitanti al massimo, si parlava alle donne. Si andava in cantine che, guardate, c'era un'umidità che trasudava proprio con dei freddi, dei fienili che c'erano. Quelle pietre mettere una sì e una vuota, una sì e una vuota, e lì c'era un freddo che squillava, che non vi dico. Venivano alle riunioni per sentire come fare. Siamo riusciti a portare 250 donne circa, o 300, perché a misurazione, perché io dopo la liberazione mi sono presa anche lo sfizio di misurare un po' il piazzale dove eravamo, perché parlavano di 2000 donne. Io dicevo: ma è impossibile, perché insomma era un piazzale. E allora, rapportando il fatto di quando facevo le manifestazioni a Ferrara per sentire quella, criminale del Duce, io sapevo che quella piazza dicevano che conteneva tanto. Allora con mio marito abbiamo preso un geometra e abbiamo fatto la misurazione dell'area, per essere precisi. Poi tanto così per ogni persona, perché i piedi almeno, è vero, le spalle. Allora siamo venuti, abbiamo convenuto che ci stavano dalle 250 alle 300 donne. Ecco, allora siamo andati tranquilli. Perché poi ricordatevi bene che le donne, che le persone non potevano stare più insieme di tre persone insieme. Se ti trovavano con 4 e 5 erano guai. Quindi c'erano dei divieti impossibili a credersi. Non potevi tenere le mani in tasca. E qui c'è il manifesto che abbiamo riprodotto, e questi sono documenti ufficiali che vengono dall'archivio storico del Comune di Modena, nel quale è espresso proprio chiaramente il motivo di questo manifesto. Scusate. E quindi abbiamo fatto questa considerazione per non essere ingabbati, perché a me non piace mica fare le cose come non si deve. Bisogna essere precisi per dare anche più fiducia. E difatti al mattino ci siamo trovate tutte a piedi, le biciclette tutte in mezzo a campagna, nelle fossette, nelle scoline, nei luoghi più... E loro si sono presentate una alla volta e venivano a frotte proprio così. Io sono salita sui pedali della bicicletta, uno mi teneva il manubrio e ho fatto il discorso ufficiale. Vi immaginate che discorso? Abbiamo detto di fare le cose come si doveva, perché l'8 marzo 1945, la prima celebrazione è avvenuta, si manifestava per le donne di Chicago che hanno ucciso dentro un laboratorio, chiuse dentro chiave, che si è incendiato, il padrone, per non farle uscire perché non erano in regola, le ha chiuse chiave, sono morte tutte. E quindi noi con questa abbiamo dimostrato di sapere interpretare tutto questo brutto lavoro e di nominare fin da allora quella che sarebbe stata la festa della donna. Mi fermo qui? Oppure devo parlare della Costituente? Ecco. Perché è vero, mi sembra. Ecco, allora, con questi presupposti, a noi, finisco solo una cosa, in quel salumificio tutte le donne hanno preso un bel blocco di carne, di lardo, ognuno il suo pacco, per modo di dire, perché ti prendevi la carne in mano, non c'era mica tutta la confezione, vero? Ma quanto eravamo felici di fare così, tutte le nostre sportive. Io solo non ho avuto il pezzo, chissà perché, non mi sono data d'attorno e sono rimasta proprio, vabbè. E quindi tutte sono andate a casa con il pezzo. Ci siamo date l'appuntamento per il 16 di marzo davanti alla prefettura, perché saremmo andate a reclamare dal prefetto il fatto della fine della guerra e della fame. Queste donne invigorite, dare a casa con la carne, fare qualche cosa di buono una qualche volta, al 16 di marzo ci siamo trovati davanti alla prefettura di Modena. Non c'era il prefetto, ci ha ricevuto uno che diceva che aveva avuto l'incarico, per me c'era, ma sì, non si può, è vero. E abbiamo espresso quello che si diceva, che volevamo la fine della guerra, della fame, del freddo, di tutto. Quando vengo giù ci sono i carabinieri che mi arrestano. Ma voi avete visto le donne? Si sono fatte tutte unite, hanno fatto una galleria, mi hanno tirata giù dalla grinfa dei carabinieri, mi hanno portata via, mi hanno lasciato proprio... Loro hanno preso un po' paura, questi carabinieri, hanno detto. Pensate che ci troviamo ancora con quelle compagne lì. È stata una bella fortuna però, eh? Ecco, allora noi abbiamo fatto questo lavoro. È arrivata la liberazione. A parte che il giorno della liberazione è stata una cosa neanche da sognare. È il giorno della consegna delle armi. il 30 aprile del 45, perché poi le armi dopo ci sono state, quando hanno capito gli anglo-americani che non eravamo solamente comunisti, perché loro ce l'avevano con i comunisti. Allora hanno cominciato a capire che bisognava armare i partigiani. Ecco perché dalla linea gotica non si muovevano. Non sapevano, non avevano la caratteristica di quello che era la posizione della linea gotica. Quando davano le bande, le squadre di inglesi, eccetera, per fare non so che cosa, non tornava più indietro nessuno, perché c'erano le postazioni dei tedeschi infossate, che invece i partigiani conoscevano. Ecco allora quando i partigiani, e qui mi ricordo Claudio quando mi hai detto per la faccenda della macchina, che guidava poi quello che sarebbe stato mio marito, che io non conoscevo, perché durante la lotta partigiana non ho mai voluto intrattenere, e non era difficile, perché c'era bisogno di affetto, perché eravamo giovani, il calore umano. Io sono stata molto discostante proprio, molto scostante. E di conseguenza abbiamo fatto una cosa molto ben fatta, perché bisognava avere il senso di responsabilità anche verso gli altri. Chissà che cosa sarebbe successo se mi avessero presa e torturata, perché l'intenzione era quella di non dire niente, ma mica sempre si guidano le cose fino in fondo. Vabbè, allora detto questo, noi arriviamo alla liberazione, alla consegna delle armi, che è stata una cosa magnifica, un argine di armi. Vi figurate dal palazzo, dal teatro Storchi a Piazza Risorgimento, tutto il viale delle rimembranze, la sfilata di 22.000 partigiani con le armi, che hanno creato un argine completo dentro al parco, perché loro il parco era tutto senza piante. Di notte molti andavano a segare per fare caldo in casa, anche se era verde, per dire. E di conseguenza i bombardamenti avevano un po' appianato il terreno, eccetera. E lì c'era un argine di armi. Per me fu un giorno magnifico. E poi ho avuto anche un'altra fortuna, che mi fu presentato un giovane. Qui è la parte debole che si è arresa. Era il comandante della brigata Gramsci, e alla sera siamo andati a ballare e pian piano abbiamo fatto conoscenza, una conoscenza lunga solo 24 anni. Fa niente, tiriamo avanti. E poi si incominciò a parlare di vita democratica, che bisognava fare delle elezioni per quello che era monarchia o repubblica, che bisognava fare la costituente, cioè ogni partito proporre i loro rappresentanti per intavolare, per decretare quello che sarebbe stata la nostra Costituzione repubblicana. E questo fu un compito delle madri e dei padri costituenti, che hanno fatto in quasi 8 mesi di lavoro. E noi, e qui, specialmente nei paesi, io dico di Cavezzo perché abitavamo lì e la cosa mi era molto controllabile, andavamo a sentire sempre le notizie, perché il giornale lo potevamo comprare solo la domenica, non avevamo i soldi per comprare i giornali. Allora andavamo ai partiti, ognuno di appartenenza, ci si informava, portavamo queste notizie ai nostri caseggiati, alle abitazioni dove abitavano più famiglie. Alla sera si faceva la riunione di caseggiato e si informava e si diceva quello che succedeva a Roma. Eravamo degli informatori. Allora in questo modo, allora non c'era mica televisione, pochissimi avevano la radio, pochissimi. Di conseguenza abbiamo avuto questo metodo di informazione del porta a porta ed è stato validissimo. E la gente ci ascoltava, anche perché avevano fiducia in quelli che avevano fatto e i partigiani e si erano già inquadrati nelle formazioni, diremo così, del nascere dei partiti. di appartenenza, c'era la fiducia in questi giovani. Ecco, allora che ogni cosa che veniva discussa anche per dei giorni, su una frase, su una parola, veniva controllatissima. Mi ricorderò sempre Piero Calamandrei, quando uscì con la famosa frase di un contrasto avuto nell'Assemblea Costituente, che volevano tirar fuori che c'erano anche degli altri che avevano sì preso un'altra strada, ma erano degli italiani anche loro. Lui disse: voi andate in montagna, guardate dove sono i sacrari, i cippi, lì sono morte delle persone che hanno dato il sangue per questa Costituzione, per la vita democratica. Quindi è stato uno, Leo Valiani, Palmiro Togliatti, Terracini, uno dei firmatari della Costituzione, come De Gasperi, tutta gente di grande equilibrio, di grande mente politica, e hanno fatto questa cosa. Sono riusciti. Per noi è stato un punto di approccio che sinceramente ci sentivamo sempre molto orgogliosi di questa, anche se ci hanno messo 8 mesi. Adesso dicono di cambiare la Costituzione in 448, alcune persone solo di quella tendenza, che lì invece hanno collaborato tutti. Sapete che cosa ha voluto dire questo? Democrazia assoluta, valore, un grande valore. Non lasciamocelo perdere, per carità. A questo proposito, si trattava, come ho detto prima, di eleggere, di fare un referendum, monarchia o repubblica. Ecco allora che qui è stato chiamato tutta la popolazione a votare. Però i punti oscuri che ci sono stati, noi li abbiamo sempre diffusi. C'era molta ignoranza, non sapevano che cosa volesse dire proprio. Erano abituati al re, anche se era un traditore, un delinquente, perché uno che va via con tanti camion di roba, va a Brindisi, si imbarca e va in esilio in Egitto con tutto quello che si è portato con sé, con quella baraonda che ha lasciato l'8 settembre del 43, voi capite che ce n'era abbastanza. Ma erano tenaci verso questo, perché poi esisteva lo statuto albertino, che non era male, però non è mai stato applicato dal fascismo. Ma la cittadinanza che non leggeva, che non sapeva, che non era ancora alfabetizzata come siamo adesso con l'istruzione, voi capite che è arrivato molto difficile comprendere questo. Allora anche lì si andava a fare le riunioni, si istruivano le genti. E quando siamo arrivati, e qui anche se mi ripeto, tu cosa dici? Lo dico? Quello che è successo in casa mia? Allora la sera, al mattino c'era il referendum, alla domenica. Andiamo a tavola, tutti felici e contenti, io, mio fratello, il papà, il fratellino più piccolo. Così salto su io, pettegolina, dico: allora mamma, domattina vai a votare. Tetes, al somè quel caio da ferro. Gelo. Mio padre mi ha lanciato un'occhiata, come dire: tu stai zitta. E io l'ho capito subito. E siamo andati a letto amareggiati, sia il papà, che lui però sapeva dove arrivava la conclusione della mamma, e mio fratello. Al mattino sentiamo che la mamma si alza prestissimo. E poi dopo, pian piano, essendo io, poi... Non diciamo niente. Oh, che bel caldino che hai fatto, mamma, perché era freschino, anche se era in quel momento, il 2 giugno, eccetera. E non dice niente. Un bel momento si mette il fazzolettino nero, perché la mamma, dopo la morte del bambino, è sempre andata vestita di nero, ha fatto il lutto per tutta la sua vita, restante, eccetera. Poi ha preso la bicicletta, senza dire niente, è uscita. Quando è uscita abbiamo cominciato a sgomitarci, il mio fratello, il papà, che era un uomo equilibratissimo. Uè, te li date a sera. Sono cose che i genitori sanno loro quello che devono fare. Non c'è dubbio che vostra madre faccia diversamente, lui a convincerci. Dopo un'ora circa viene a casa la mamma, appoggia la bicicletta, vicino alla porta, quando apre, c'era una sedia subito lì. È entrato e di colpo si è messo a sedere sulla sedia e poi fa: oh, anche questa che l'è fatta. Per loro era un onere, era una cosa pesantissima che prendeva naturalmente molta responsabilità. Ha dimostrato proprio quali erano i limiti anche. Però siamo stati fortunati perché sì, per fortuna è venuta la Repubblica nostra democratica. Ecco, questo per dire a che punto eravamo con quello che era la possibilità politica della gente, che sì, comprendeva che era necessario cambiare, ma aveva anche paura di cambiare. Che cosa si andava incontro? Però è stato spiegato e ha capito, e anche senza essere dei grandi maestri, sono riusciti lo stesso a interpretare la scheda del sì o del no. Grazie, scusate.